La radio ne parla.
Ero nello studio alla Camera dei Deputati dell'onorevole Andreotti, presidente uscente del Consiglio, e nel pieno delle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. Andreotti aveva appena cominciato a dire poche parole, quando squilla il telefono risponde, vedo che mette una mano sulla cornetta, poi si rivolge a me e mi dice c'è stato un attentato a Falcone.
Claudio Martelli, ministro di Grazia e Giustizia, così si chiamava allora, che portò Giovanni Falcone a Roma alla Direzione Generale Affari Penali, esperienza da cui partì la Superprocura. 25 anni dalla morte di Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta. C'è una cosa che ancora non è stata detta con chiarezza?
Secondo me la stessa figura di Falcone ha conosciuto singolari avventure, inizialmente contestato dai magistrati tradizionalisti, quelli che dicevano ma non si può processare la mafia, si possono processare dei delitti, singoli criminali, la mafia è un fenomeno sociale, culturale, come si fa a processarlo? Sfuggiva o volevano sottovalutare la natura dell'organizzazione criminale detta Cosa Nostra, l'esistenza di un esercito mafioso composto da 5.000 soldati, un'organizzazione che distribuiva a morte.
Metodo Falcone, quanto è ancora attuale e viene applicato?
Ma viene applicato e viene contraddetto. Mi sorprende tante volte in queste commemorazioni che ogni anno si tengono sentire coloro che avevano criticato, denigrato, talvolta umiliato persino Falcone. Parlo di suoi colleghi, del resto sono stati colleghi come Ilda Boccassini a ricordare all'indomani della strage quanto Falcone fosse inviso anche a magistrati del pool di Mani Pulite, che lei non voleva partecipassero ai funerali di Falcone perché lo avevano dipinto come un nemico del popolo, un nemico politico, disse Mario Almerighi, presidente di Magistratura Democratica, o un uomo venduto alla politica, in particolare si sarebbe consegnato al ministro Claudio Martelli che lo aveva chiamato a lavorare a Roma per rendere legge dello Stato la sua esperienza di lotta al crimine.
Insomma ci fu fuoco amico.
Sì, ci fu fuoco amico, del resto anche Borsellino dirà la magistratura che forse ha più responsabilità di tutti, lo dice un magistrato, un grande magistrato, nella morte di Giovanni Falcone. Perché più responsabilità? Perché fu ostacolato in tutti i modi. Fu ostacolato quando doveva diventare il naturale erede di Caponnetto alla guida dell'ufficio istruzione di Palermo, quando puntava a diventare procuratore della Repubblica a Palermo e il CSM disse di no. Fu ostacolato quando lavorava con me e insieme concepimmo il disegno delle procure distrettuali e anche della Procura Nazionale Antimafia. Addirittura la ANM dichiarò uno sciopero generale e il presidente di allora dell'ANM, Raffaele Bertone, disse che di un'altra cupola mafiosa non c'era alcun bisogno, cioè descrisse la Procura Nazionale come una cupola mafiosa. Questo era il livello violento dello scontro. C'era poi in generale, e c'è ancora purtroppo, una mentalità nella parte più corporativa della magistratura che rifiuta quasi il contatto con la politica, salvo poi candidarsi individualmente in questo o in quel partito. E poi c'era l'altro aspetto, quello che ha riempito per 25 anni le nostre cronache giudiziarie e politiche, e cioè la convinzione che la mafia era comandata dalla politica. A turno questi comandanti sono stati naturalmente individuati in Andreotti, poi in Berlusconi, diceva Falcone, ma insomma se la mafia fosse comandata dalla politica, fosse agli ordini della politica, saremmo di fronte a una specie di spettro, e allora basterebbe uno 007 per liquidarla. La questione dice molto più grave, più complessa. La verità è che molto spesso è la mafia che comanda sulla politica.
Rapporti tra Stato e antistato. In una recente intervista lei ha dichiarato che Falcone, dopo l'assassinio dell'eurodeputato della Democrazia Cristiana Salvo Lima, braccio destro di Andreotti in Sicilia, le disse che tutto sarebbe cambiato. Si è spiegato fino in fondo quelle parole?
Sì, nel senso che era finita una fase di coesistenza pacifica o semipacifica tra Cosa Nostra e lo Stato. C'erano stati in passato delitti orrendi, Ciaccio Montalto, Rocco Chinnici, Dalla Chiesa, Pio La Torre, Piersanti Mattarella, ma siamo a prima degli anni Ottanta o all'inizio di quegli anni. Poi assassini a man bassa, ma di altri mafiosi, di rivali o assassini di gente che si ribellava al pizzo come Libero Grassi. Invece riprende la stagione di aggressione allo Stato in una forma terroristica. Tutto questo segnala la determinazione di Cosa Nostra a colpire lo Stato nel momento in cui lo Stato si era deciso a contrastarla sul serio. Con Giovanni discutemmo a lungo, il punto di fondo era che non si poteva continuare ad aspettare il prossimo assassino eccellente, bisognava non solo reagire, bisognava agire. Se c'era il crimine organizzato, lo Stato doveva essere più organizzato del crimine, non affidarsi sempre all'iniziativa sporadica del singolo magistrato, bisognava rendere legge l'esistenza di gruppi organizzati di magistrati cooperanti contro il crimine, esperienza del pool di Palermo che diventa quello delle procure distrettuali antimafia, e poi bisognava dotarsi di un vertice politico-giudiziario che è quello che è stato costituito poi con la Superprocura, e si è creata accanto alla Direzione Nazionale Antimafia DNA anche la DIA, Direzione Investigativa Antimafia. C'era un'esigenza di cooperazione giudiziaria tra i magistrati, tra i magistrati e la polizia, tra i magistrati e la polizia, il governo e il Parlamento. Era questo che doveva essere compreso, che da molti in realtà non fu compreso. Vederli oggi riconoscere e però non fare autocritica in qualche modo lascia il dubbio.